I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Ma egli rispose, quando si fa sera voi dite, bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite, oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciatili, se ne andò. Che domanda strana che gli fanno queste persone, questi farisei e sadducei, che chiedono un segno a Gesù che aveva già fatto tanti miracoli, aveva già fatto tante opere potenti. Ma che segno volevano? Infatti Gesù li dà poco, li prende poco in considerazione, dice questa generazione adultera, nel senso spiritualmente parlando, è malvagia, chiede un segno e segno non le sarà dato se non il segno di Giona. Gliel'avevano già fatta questa domanda in precedenza, qualche tempo prima. E l'aveva risposto più o meno con le stesse parole. C'è da considerare che questi farisei e questi sadducei facevano parte di due correnti religiose, politico anche forse, dell'epoca. Erano abbastanza diversi come modo di pensare, come pensiero. I farisei erano ligi a tutta la legge, quella scritta e quella tramandata oralmente, tanto che continuamente ricercavano degli adattamenti per il tempo che vivevano, cambiando le situazioni, magari cambiavano anche certe sfumature della legge, e loro trovavano dei modi per poterla aggiustare, per poterla rendere attuale al momento che stavano vivendo. E nella Bibbia più volte viene riportato che addirittura pagavano la decima sulle cose minori, ma Gesù li sgrida anche in quella volta lì dicendo, voi pagate, state attenti alle piccolezze ma tralasciate le cose più grandi, più importanti della legge. E per questo Gesù cercava di mettere in chiaro la loro situazione. E questi volevano un segno. I sadducei, a differenza dei farisei, erano diciamo coloro che avevano la classe aristocratica, diciamo, del paese. Anche dottrinalmente la pensavano diversamente, perché loro non credevano nello spirito e non credevano appunto nell'anima, e erano sostanzialmente, la classe sacerdotale derivava da loro, e erano abbastanza in sintonia con i romani, perché evidentemente i romani gli avevano lasciato spazio di poter agire, a differenza invece dei farisei, che ce l'avevano con i romani, perché al di sopra si mettevano al di sopra di Dio, e loro non tolleravano questo. I sadducei erano più tolleranti invece, perché avevano dei benefici da questa situazione. Ma sia gli uni che gli altri avevano un cuore doppio, come si suol dire, agivano in un modo, cioè parlavano in un modo, predicavano in un modo, però agivano in un altro, tanto che Gesù in un'altra circostanza ebbe a dire, fate secondo i loro insegnamenti, ma non fate secondo le loro opere, perché parlano bene, ma razzolano male, come si direbbe noi oggi. Che senso aveva chiedere a Gesù un segno dal cielo? Cosa si aspettavano? Come quando scese il fuoco dal cielo che bruciò l'olocausto che Elia aveva preparato dopo averci messo l'acqua sopra, tutto bagnato, tutto, e poi scese fuoco, e aspettavano un segno del genere forse. Non gli bastava che le persone malate guarissero, i ciechi recuperassero la vista, gli zoppi tornassero a camminare, ma soprattutto che le persone cambiavano, perché la loro condizione interiore era mutata dalla predicazione di Gesù. Gesù parlava ai cuori delle persone e le persone ascoltavano quello che Gesù diceva, perché quelle parole non erano parole di condanna, non erano parole che gli mettevano dei pesi addosso, che li schiacciavano, come erano gli insegnamenti dei farisei. Non erano parole che gli chiudevano delle strade, ma anzi erano parole che davano speranza. E quante volte le persone si sono si sono inginocchiate davanti a Gesù confessando la loro situazione, e Gesù li ha sempre incoraggiati, sostenuti, perché potessero afferrare quella grazia che gli veniva loro data. Ma delle persone, in particolar modo i farisei, che erano attenti fin nei minimi particolari della legge, certo che non le andava tanto bene. Come noi siamo ligi, siamo persone che non perde un pelo, e Gesù invece bazzica queste persone che sono peccatori, i pubblicani che erano disonesti perché dovevano riscuotere le tasse dal popolo per conto dei romani, in più ci ricaricavano sopra qualcosa per sé, oppure delle persone, delle donne di facili costumi, che però si ravvedevano alla predicazione di Gesù. Come? E lui se la intende con queste persone qui e noi siamo il meglio che ci possa essere, e ci tratta male, ci prende a pesci in faccia. Infatti anche in un'altra circostanza Gesù ebbe a dire, citando proprio un fariseo e un pubblicano che erano dal tempio davanti al luogo dove poi c'era la presenza di Dio, erano di qua dal velo, e il fariseo che dice: ah, grazie Signore, perché io sono una persona retta, pago le decime, non sono come quel pubblicano. E il pubblicano dietro che si batteva il petto dicendomi: sii placato verso di me, peccatore. E Gesù ebbe a dire che il pubblicano tornò a casa perdonato, a differenza dell'altro. E come potevano queste persone vedere di buon occhio Gesù? Certo che no, perché la loro immagine era deturpata da quello che Gesù diceva. Erano, tirati giù dal podio sul quale si erano posti. Perciò c'era conflitto, quindi volevano in qualche modo trovare un motivo per screditare Gesù e chiedono questo segno dal cielo per poter vedere se ci può essere qualche appiglio per poterlo mettere in difficoltà. Ma Gesù non si fa mettere in difficoltà. Gesù li pianta in asso con questa domanda però importante: voi riconoscete i segni meteorologici, ma il tempo in cui vivete non riuscite a capirlo, non riuscite a vederlo, eppure c'erano i motivi per cui potevano, anzi dovevano, riconoscere quel tempo, visto che erano coloro che insegnavano. Quando i magi cercavano Gesù e andarono da Erode, Erode si preoccupò di subito, un re, nato un re, là, non scherziamo, e chiamò i saggi, coloro che, gli scribi, coloro che sapevano, avevano conoscenza della legge, e chiese, ma dov'è che deve nascere il re? E quelli glielo dissero chiaramente, a Betlemme, è scritto. Ci sono un monte di profezie nel Vecchio Testamento che parlano della venuta di Gesù. Coloro che ci hanno studiato, le hanno contate, ora io non me lo ricordo quante sono, ma sono tante. E si sono avverate tutte alla lettera. E quindi c'erano i motivi per capire se quello era il tempo giusto e soprattutto se Gesù era la persona giusta per questo, per questa situazione che veniva a formarsi. Ma questa persona che compie questi miracoli, questa persona che ci parla in un modo che non ci ha mai parlato nessuno. Infatti è detto, no, che Gesù non insegnava come i loro scribi, ma insegnava con autorità, ma un'autorità particolare, un'autorità che penetrava nel cuore, che dava sollievo, che dava pace, che dava benedizione. E questi chiedono un segno, a Gesù per vedere in qualche modo come venire fuori da questa condizione. Voi distinguete i segni del tempo meteorologico, ma non distinguete il tempo in cui vivete. Eppure, quante prove c'erano, avevano per poterlo riconoscere, ma non lo volevano fare, perché lì era scomodo, disturbava. E allora preferivano cercare di screditare Gesù, e cercano di farlo in vari modi, ma senza riuscirci. Ma questa domanda del tempo in cui vivevano, io l'ho considerata anche per noi. Ma noi, in che tempo stiamo vivendo? Fra il tempo in cui il ritorno del Signore è vicino, vero? Non si dice. È vero. Ma nel dettaglio, con precisione, che tempo stiamo vivendo? Ma la nostra posizione, la nostra condizione alla presenza di Dio, com'è? Come viviamo questo tempo che abbiamo? Siamo coscienti che i tempi sono maturi per il ritorno del Signore? Viviamo di conseguenza? O viviamo, col dire, sì, il Signore ritorna, ma chissà quando ritorna, vabbè, staremo a vedere. E la prendiamo con leggerezza, la prendiamo un po' sotto gamba. È importante, sapete, anche per noi riconoscere i tempi che stiamo vivendo. È scritto varie volte nella parola di Dio l'importanza di vegliare, di vigilare, perché dice: io tornerò, quando tornerò sarà come un ladro nella notte. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, veglierebbe, perché il ladro non rientra in casa a rubare quello che c'ha. E queste cose qui sono state dette per noi, perché siamo noi che siamo in aspettativa della seconda venuta del Signore, che la seconda venuta del Signore è stata profetizzata più volte della prima. Quindi anche per la seconda venuta del Signore ci sono dei riferimenti importanti che servono a noi per valutare a che punto siamo, a che punto è la notte. Comincia a albeggiare? È probabile di sì. È difficile poterlo dire con certezza, perché il Signore fa le cose in maniera sorprendente. Non possiamo basarci sulle esperienze personali o sulle situazioni così, ma deve succedere questo, ci sono tante teorie, no? Dice, vi leggo un altro brano da Vangeli, dalla lettera di Paolo, dalla seconda lettera di Paolo a Tessalonicesi, parla appunto di un riferimento che c'è prima del ritorno di Cristo. E dice nella seconda epistola, dal capitolo 2, ora fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando era ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo, e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Questo è un punto di riferimento, che prima della venuta del Signore ci sarà questo personaggio che, chiamato l'Anticristo, appunto, che precederà, appunto, la venuta del Signore. Ma Paolo qui dice a Tessalonicesi, badate, non vi fasciate la testa, perché non è ancora il momento. Francamente, se si legge la prima epistola che scrive Paolo a Tessalonicesi, prendendola così da sola, sembra quasi che i tempi potessero essere imminenti nel periodo appunto in cui viene scritta. Ma come dice Paolo, non vi ricordate quello che vi ho detto quando ero ancora con voi? Di conseguenza, quando Paolo era con loro, sicuramente avrà dato delle indicazioni più precise di quelle che c'era nella lettera. La lettera era per rinfrescargli la mente, ma leggendola da sola sembra quasi che il ritorno di Cristo potesse essere lì da un momento a quell'altro, tanto che delle persone, non so quante, avevano smesso di lavorare, ora torna al Signore e mette tutto a posto, non c'è bisogno di stare a fare tanti... E Paolo li riprende proprio per questo loro comportamento e mette chiarezza perché il ritorno di Cristo non era imminente. Ma questo personaggio, questo anticristo, è una figura che possiamo dire attraversa tutto il tempo, dopo la risurrezione di Gesù fino a oggi, in qualche modo si è sempre manifestato, lo dice anche Giovanni nella prima lettera di Giovanni, parla dell'anticristo e dice che l'anticristo è già in opera ai tempi di Giovanni, quindi era già in opera allora e ha continuato a operare. Satana sta facendo le prove, siamo vicini alle prove generali, forse l'ha già fatta la prova generale quando c'era Hitler, con quello che ha combinato. Poteva essere una prova di quello che poteva fare l'anticristo. Ora, riguardando anche dei programmi televisivi, c'è su Focus, ne parlano della Seconda Guerra Mondiale, ne ho visto alcune puntate che ci sono. Ma io vi dico una cosa, fanno accapponare la pelle quelle situazioni lì. Per una persona esaltata, una persona con dei discorsi arroganti, con dei discorsi fuori da ogni logica umana, migliaia e migliaia e migliaia di persone ad acclamarlo. Non era tanto lui il pazzo che diceva queste cose. Quello che mi spaventa, che mi ha spaventato e mi spaventa perché l'animo umano è sempre lo stesso, è quelle migliaia e migliaia di persone a acclamarlo. Anche noi in Italia abbiamo avuto il nostro personaggio simile, Mussolini, anche lui, che si piazzava sul balcone a parlare al popolo, migliaia di persone anche lì c'erano, e li arringava, eh? E la gente, ah sì, tutti contenti, tutti quelli che c'erano, ma erano tanti. Allora voglio dire, qui queste parole che Paolo dice, dunque, questi faranno delle opere potenti, bugiarde, è vero, questi segni e prodigi saranno bugiardi e saranno ingannatori, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. A queste persone qui Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. E qui c'è questo fatto, che non sarà facile riconoscere questo personaggio. Sembrerà forse una persona buona, una persona capace, una persona di cui c'è bisogno per rimettere a posto le cose. E farà delle cose prodigiose. E la gente l'andrà dietro. Perché? Perché è solo con la rivelazione di Dio che possiamo riconoscerlo. Allora ringraziamo Dio perché siamo privilegiati. Fratelli e sorelle, abbiamo una situazione, una condizione personale di benedizione. Perché questo personaggio che precederà il ritorno del Signore, abbiamo speranza di poterlo riconoscere e di guardarci dal suo insegnamento, di stare attenti, perché come a tempi di Hitler e di Mussolini le persone li acclamavano questi due personaggi, così succederà sicuramente al tempo di quest'altro individuo che verrà con tutta l'autorità e il potere che Satana potrà dargli a compiere delle cose che verrà, come dire, accettato anche quando si siederà nel Tempio al posto di Dio. Qui poi ci saranno dei cambiamenti, in questo caso qui in particolar modo da parte degli ebrei. Ma le persone l'accetteranno perché lo vedranno come un liberatore, lo vedranno come una persona che risolverà i problemi. Che tempi stiamo vivendo? A che punto siamo? Il Dio ci ha dato questa opportunità di essere salvati. L'ha fatto Lui, gratuitamente, per ciascuno di noi. Ma questo beneficio che abbiamo accettato, che abbiamo riconosciuto a suo tempo e accettato nella nostra vita, lo dobbiamo conservare, lo dobbiamo mantenere, dobbiamo stare attenti, perché se no non avrebbe senso tutte quelle esortazioni a vigilare, a guardare, a renderci conto delle situazioni, perché quando tornerà il Signore non saranno tempi facili. Gesù ebbe a dire: ma quando il Figlio dell'uomo ritornerà, troverà la fede sulla terra? Con un punto interrogativo. E se ce lo mette lui il punto interrogativo, mi mette un pochino in difficoltà, perché se Signore, sicuramente lui lo sa, ma non ce l'ha voluto dire. Ci ha lasciato anche in questo con una domanda: che tempi viviamo? Ci sarà la fede sulla terra? Ma sapete che oggi tutto concorre, forse anche prima, io prima non lo so, insomma io vi parlo per oggi, perché concorre a far sì che Dio venga tolto dalla vita di tutte le persone. Tutto è fatto in modo tale che non c'è bisogno di Dio, non c'è bisogno, le cose sono venute così per l'evoluzione, per uno sviluppo casuale delle circostanze, di tutto quanto, e Dio viene messo da parte in ogni cosa, viene tirato fuori solo quando succede delle disgrazie. Dov'era Dio? Perché non è intervenuto? L'hai cacciato da tutte le parti e pretendi che poi sia qui quando ti fa comodo a te? Ovviamente Dio è sempre presente, non si lascia prendere di sorpresa, ma gli uomini cercano di non essere coinvolti da questa eventuale presenza di un'entità che possa gestire l'andamento di questo mondo. E c'è un sentito un fatto ora in questi giorni che mi ha turbato. Stanno mettendo a punto, ma non è da ora, è del tempo, ma sono già a un buon punto, Google e altri stanno praticamente, con tutte le informazioni che noi consentiamo a loro di prendere su di noi, tutte le volte che per andare avanti in quello che facciamo c'è bisogno di autorizzarli, noi gli concediamo delle nostre informazioni. Hanno studiato e messo in atto dei programmi con degli algoritmi capaci di arrivare a conoscerci. Già oggi ci conoscono meglio loro delle nostre mogli o mariti, sanno più cose attraverso già questi strumenti che hanno a disposizione, sanno molte più cose di quelle che può sapere mia moglie di me, loro. Ma stanno arrivando al punto da poter capire quello che noi faremmo in qualunque altra circostanza, in qualunque situazione ci possiamo trovare. Che vuol dire questo? Se succede, se ci dicono, fa guarda, se tu fossi in questa situazione come ti comporteresti? Ma non lo so, dipende da tante variabili che ci possono essere, no? È difficile poter stabilire il mio comportamento davanti a una circostanza ipotetica che non riesco a avere conoscenza di tutte le differenze che ci possono essere. Loro con queste strumenti che stanno mettendo in atto riescono a capire il comportamento di ogni persona come se ci leggessero, più che se ci leggessero nel pensiero. E sono rimasto turbato davanti a questa situazione qui e ho pensato: Dio conosce quello che abbiamo dentro. Dice: le mie parole non sono ancora sulla mia bocca, che tu le conosci, dice il salmista. Perché Dio conosce i nostri cuori, quello che c'è dentro, quello che possiamo tirar fuori. Ma a chi serve il conoscere i nostri cuori, i nostri pensieri, quello che possiamo avere dentro? a una persona che non ha la capacità di poter vedere, al diavolo. Lui ha bisogno di sapere, perché lui vuol prendere e si dà da fare per prendere il posto di Dio e vuole in tutti i modi avere le capacità che ha Dio, e attraverso queste cose sicuramente lui arriverà a capire quello che c'è veramente nel nostro cuore, più di quello che riusciamo a credere noi, a capire noi. Ci vuol conoscere. Allora, questo mondo sta andando avanti per far posto a Satana, che opererà in maniera potente, con segni e prodigi, bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono. Ma ringraziamo Dio noi. Noi abbiamo la possibilità di ringraziare Dio, perché ci ha messo prima di tutto in guardia e ci ha dato anche i mezzi per poterci difendere, per poter vigilare, per poter stare attenti. Allora, la parola di Dio è quella che ci insegna, lo stare insieme è quello che ci in qualche modo edifica, che ci fa crescere. Perché? Perché possiamo mettere insieme la mia, la vostra, le esperienze di tutti, in modo che diventino comuni. Quando stiamo insieme, dice che attraverso come un organismo, no? che comunica una parte con l'altra attraverso le giunzioni, i legamenti che ci possono essere, tutto si muove coordinatamente, così il nostro stare insieme è quello che ci permette di poter crescere, sviluppare, di poterci in qualche modo arricchire gli uni gli altri e avere soprattutto un arricchimento nella conoscenza di Dio. Perciò lo stare insieme nelle riunioni dirette come ora, oppure tramite i vari mezzi tecnologici, che i mezzi tecnologici non sono diabolici, è l'uso che se ne fa che diventa diabolico. Non sono contrario alla tecnologia, ma sono contrario a certi usi che viene fatto con la tecnologia. Di conseguenza, avendo la possibilità di approfondire la nostra conoscenza, abbiamo anche il dovere morale di metterla in atto, questa opportunità, di applicarci nella lettura, nella meditazione della parola di Dio. Abbiamo l'opportunità e il dovere di stare insieme, non perché se non stiamo insieme il Dio ci punisce perché non siamo obbedienti alla sua legge, non è questo, ma perché perdiamo delle opportunità, perdiamo delle possibilità di migliorare il nostro rapporto con Dio. E allora perché limitarci, perché perdere delle opportunità andando dietro a cose che non hanno senso, quando invece Dio ci mette davanti queste cose che non sono per tutti? Guardate che noi siamo privilegiati anche in questo, che ci possiamo riunire nonostante anche le difficoltà che stiamo attraversando, ma noi ci possiamo riunire alla luce del sole, ma ci sono delle nazioni che queste cose qui i cristiani non lo possono fare, perché li arrestano, perché li picchiano, perché li mettono in prigione, perché li uccidono. E allora approfittiamo di queste libertà che abbiamo per crescere nella comunione con Dio, facendo un motivo di vita anche il mantenere questo tesoro che Dio ci ha dato, per poterlo tenere e portare avanti, perché questo dono importantissimo che Dio ci ha dato, noi lo dobbiamo conservare, perché dice chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E allora è responsabilità nostra mantenere quello che abbiamo ricevuto fino alla fine. Il Signore ci benedica.